La storia della Sardegna per quanto riguarda, diciamo, un rapporto coloniale che c'è stato con lo Stato italiano arriva prima dell'Unità d'Italia, in quanto già dai primi anni 40 dell'Ottocento già lo Stato italiano inaugura nel 1842 il bagno penale di San Bartolomeo a Cagliari. Poi si sviluppa su varie linee, le prime sono quelle delle colonie penali, che diciamo dal 1864 fino ai primi del 1900 si sviluppano in tutto il territorio sardo, partendo da Alghero, ritornando a Cagliari e passando per Castiadas, Isili, l'Asinara e Bitti in provincia di Sassari. Se facciamo diciamo, un rapporto tra tutte le colonie penali che ci sono state in Sardegna in quel periodo e quelle che ci sono state inaugurate in Italia, abbiamo nel 1900 6 colonie penali in Sardegna e 5 in tutto il resto d'Italia, soprattutto nella parte meridionale. E se pensiamo anche al modo in cui sono state istituite queste colonie penali, diciamo la cosa che fa un po' più sorridere è il fatto che per andare a costituirle si sbarca per esempio a Castiadas nel 1875 con la barca in una spiaggia tra carabinieri e personaggi istituzionali e detenuti stessi per andare a occupare ed espropriare dei terreni agricoli che c'erano sulla costa sudorientale della Sardegna. Quindi già da questo capiamo un po' qual è il mood.
Un'operazione di guerra.
Esatto, esattamente. È una vera e propria occupazione perché comunque la popolazione sarda che non era stata integrata per questioni diciamo di distanza territoriale ma anche culturale di lontananza da ciò che era il dominio dei Savoia da quello delle popolazioni autoctone della Sardegna, diciamo che questo ci racconta anche un po' qual era la modalità di integrazione all'interno dello Stato italiano. Poi nei primi anni del Novecento passiamo poi all'avvento della Prima Guerra Mondiale, diciamo che noi abbiamo un record negativo che è quello dell'Asinara, nel momento in cui l'esercito austro-ungarico incomincia a collassare sia sui Balcani che sul fronte nord-orientale. L'Italia decide di accollarsi, diciamo, l'emergenza prigionieri di guerra, incomincia a fare delle navi con migliaia e migliaia di prigionieri per trasportarli all'Asinara. L'Asinara in quel momento non è assolutamente un campo o un luogo in cui concentrare dei prigionieri e chi ne fa le spese sono gli stessi che nel giro di un anno ne muoiono quasi 8.000. E
Aspetta.
poi sì, una vera e propria ecatombe in un luogo che assolutamente non era preparato e organizzato per assistere, diciamo, questi prigionieri. E poi arriviamo, diciamo, più o meno al fulcro della mia tesi, che è quella che riguarda i campi di concentramento in Sardegna. Ogni volta che si sente parlare di campi di concentramento si è un po' fuorviati dal velo assolutorio che hanno avuto i campi di sterminio in Germania. Invece c'è una lunga storia che parte dalla fine del 1800 di campi di concentramento che sono fatti anche e soprattutto dalle famose democrazie europee. A Cuba, la Spagna, diciamo che inaugura il fenomeno, ma poi anche il Regno Unito in Sudafrica e poi diciamo, il primo stato che inaugura i campi di concentramento nel 1914 è la Francia. Chiaramente dentro i campi di concentramento finisce chiunque, omosessuali, prostitute, persone che sono diciamo, discriminate, per la razza. E poi coloro che sono sospetti o comunque rifiutano di entrare in guerra. Tutta questa storia riguardo alle democrazie occidentali sui campi di concentramento viene poi a un certo punto, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dimenticata, perché diciamo che tutto ciò che è stato scoperto all'interno dei lager nazisti stende un grandissimo velo assolutorio, ma soprattutto anche perché le dinamiche internazionali stanno cambiando, c'è un pericolo sovietico che va contrastato e le democrazie occidentali, anche chi ha perso la guerra come l'Italia, deve avere un posto di risalto all'interno del nuovo scacchiere internazionale.
Hai raccontato bene, cioè il campo come struttura portante della formazione della modernità statuale è quasi un modello, potremmo dire. E infatti gli unici esempi che la storia riporta in maniera forse un po' più precisa sono stati i campi di concentramento dei Balcani, penso a quello di Rab, di Arbe, in cui le atrocità compiute dallo Stato italiano sono note molto più che quelle del nazismo, del nazionalsocialismo tedesco, appunto per come venivano trattate le persone e anche per il fatto che erano così misere le condizioni di quei campi improvvisate che le persone venivano letteralmente lasciate a morire di fame. Quindi diciamo che la storia dei campi e del fenomeno concentrazionario italiano ha le sue atrocità che non hanno niente da invidiare in quanto crudezza a quelle del nazismo. Meno si sa invece di quella che è stata, come dicevi tu, questa occupazione in Sardegna, vuoi per delle motivazioni post seconda guerra mondiale, come giustamente raccontavi, cioè che l'Italia, essendo un paese vincitore, doveva ricreare delle basi di onorabilità, mentre quello che è accaduto nei primi decenni del Novecento è stato atroce, e la Sardegna appunto è stata scelta perché aveva già un ruolo coloniale e di dominazione precedente alla nascita dello Stato, e anche per delle motivazioni che continuano a esserci anche nei fenomeni detentivi attuali, e cioè le motivazioni geografiche, antropiche e di potere. Possiamo dire che la Sardegna viene utilizzata con così facilità dallo Stato italiano anche con la scusa dell'essere demograficamente vuota e quindi di essere prendibile, maggiormente utilizzabile come risorsa territoriale nella logica potremmo dire dello Stato. E comunque le prime colonie penali, in generale il contenimento, come si danno in Sardegna, specialmente al sud, perché la tua ricerca poi è concentrata specialmente sulla parte la parte meridionale della Sardegna, il Sulcis, in cui io sono peraltro nata, che è una storia un po' dimenticata come tutte le storie coloniali. Infatti nelle storie nazionali ci si dimentica poi che la storia degli stati è fatta da quei tanti soprusi, le tante dominazioni, le tante guerre che avvengono nei territori remoti, utilizzati così come l'Africa appunto come colonie.
Sì, diciamo che il fulcro della mia ricerca si è basata sul Cisiglesiente, allargando un po' il campo, il sud-ovest della Sardegna. Quindi se pensiamo alla Sardegna come una 131 che collega Cagliari e Oristano, tutta la parte meridionale è stata l'oggetto della mia ricerca, perché in quel territorio diciamo che c'era un fermento particolare, soprattutto durante il Biennio Rosso, quindi tra il 1920 e il 1923, nel quale gli operai, soprattutto delle miniere, avevano avuto un grandissimo successo e erano un punto di riferimento per la popolazione. In quel momento là è il momento in cui il fascismo si instaura a livello italiano e ha bisogno di cancellare e riplasmare quel territorio, quindi eliminare qualsiasi tipo di frangia rivoltosa o antifascista che potesse mettere in discussione il potere del regime.
Una cosa interessante della tua tesi è infatti questo, il collegamento poi tra il campo, il fenomeno detentivo, il fenomeno concentrazionario e l'organizzazione del territorio. Probabilmente molti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout lo sapranno, la zona del Sulcis è una zona appunto di miniere, lo ricordavi anche tu, ma è anche una zona di fondazione in cui Mussolini nel 38 fonda questa cittadina che si chiama Carbonia e su cui attua quella che è proprio una fascistizzazione colonizzazione del territorio, che passa anche da vari fenomeni detentivi di guerra alla popolazione, oltre che di pianificazione architettonica e urbanistica.
Sì, in tutta quella zona lì sono tre alla fine le città di fondazione. Nel 1930 viene inaugurata Mussolina di Sardegna, che attualmente è Arborea. Il 29 ottobre del 28 viene inaugurata Fertilia, che si trova sempre sulla stessa costa ma a nord. Poi, come dicevi tu, nel 38 c'è la fondazione di Carbonia, e invece nel 1942 c'è la fondazione di Cortoghiana, che in quel periodo si chiamava Villaggio Umberto. Quindi diciamo che su tutta quella costa c'è proprio una visione totalitaria, nel quale ci sono spostamenti e migrazioni forzate dal nord, tipo il Veneto, verso il sud della Sardegna, ma soprattutto c'è una deterritorializzazione della pena per quelli che sono, diciamo, gli antifascisti della zona. Se noi pensiamo che dopo l'attentato di Anteo Zamboni a Mussolini viene istituito il Tribunale Speciale Il Confino, solo nella zona del Sulcis, che rappresenta più o meno un sesto di tutta la Sardegna, sono stati estradati e confinati il 45% degli antifascisti sardi. Quindi questo ci dà un po' l'idea di qual era la visione che aveva il regime su quel territorio là. Ed è poi in quel territorio che si sviluppa tutto il fenomeno concentrazionario. Carbonia è il campo di concentramento principale, nel quale vengono internate circa 3.700 persone provenienti da tutte le parti del mondo, quindi greci, sudafricani, serbi, jugoslavi, medio orientali, eccetera, eccetera. Ed è da quel punto nodale di Carbonia che vengono istituiti poi i distaccamenti di lavoro. I distaccamenti di lavoro sono in tutta la Sardegna, ma è da Carbonia che partono i prigionieri per andare ai lavori forzati. Lavori forzati che prevedono lavoro in miniera, prevedono la costruzione di dighe, la costruzione di strade, di infrastrutture, bonifiche. Ed è a Carbonia che muoiono il più alto numero di persone tra i prigionieri di guerra. Nei documenti che sono riuscito a recuperare agli archivi di Carbonia Iglesias sono contati 44 morti per cause le più disparate, quelle del quale esiste un resoconto chiaramente, in un arco di tempo di un anno e mezzo praticamente.
Dicevi una cosa peraltro che ricordiamo, il lavoro forzato all'interno delle miniere, da chi veniva dei campi di prigionia, è un sistema integrato di sfruttamento. Le miniere, i chilometri, dovrebbero essere migliaia i chilometri di cunicoli di miniera sotto la cittadina di Carbonia, erano organizzati in maniera infernale, con infernale intendo proprio in maniera dantesca, cioè da il cunicolo più alto, quello più in superficie, fino a quello più basso, che talvolta era alto solamente 60 centimetri, dove lì venivano messi appunto gli antifascisti, gli oppositori, coloro che venivano appunto da situazioni di prigionia forzose, e venivano lasciati lì a lavorare anche 15 ore. Quindi questo collegamento diretto tra quello che è il campo, la guerra, perché stiamo parlando comunque di un'economia di guerra fatta sia verso l'esterno, cioè nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche verso la popolazione stessa, che diviene di fatto schiava all'interno del sistema tra campo e miniera. Una di quelle relazioni molto poco esaminate dalla storia contemporanea, perché talvolta si esamina quello che è successo nelle città a livello industriale, nelle fabbriche, pensiamo a Torino, la crescita industriale che ci fu intorno alla prima guerra mondiale e alla seconda, grazie a quelle che erano le commesse di guerra, ma poco in realtà si parla di quella che invece era la situazione marginale, diciamo, quindi di questa economia che veniva ritenuta non principale, ma che comunque era uno degli asset principali della guerra, cioè quella delle miniere, perché le persone che erano lì nei campi di prigionia andavano a estrarre da questi cunicoli, ricordiamo alti veramente pochissimo, 60 centimetri, quello che era il carbone all'interno di un'economia autarchica in un periodo di guerra. Quindi stiamo parlando diciamo così, di tutto ciò che ruota attorno non solamente al campo civile, ma finisce direttamente nel campo bellico senza soluzione di continuità. È una linea, un continuum che in Sardegna non vede interruzione. Giustamente prima raccontavi degli scioperi che ci sono stati all'inizio del Novecento in tutta quella zona. Ricordiamo anche che fu una delle prime zone in cui la Guardia Regia sparò sopra uno sciopero a Bugerru nel 1905, per cui una zona ritenuta ferale, come spesso la retorica del potere vuole, non una popolazione ritenuta bestiale da domesticare, e lo fa per l'appunto piazzando, imponendo, facendo calando dall'altro città, economie e soprattutto campi di prigionia.
Sì, una cosa che poi si ripete negli anni 20, tipo l'11 maggio del 1920 a Iglesias, dove vengono ammazzati 7 operai. E diciamo poi è una continuità, nel senso che il regime fascista poi a un certo punto, nel momento in cui deve appunto applicare un regime autarchico a livello economico, individua nel successo gladiante il suo serbatoio per quanto riguarda il carbone. E allora lì, oltre le città di fondazione, oltre alla repressione, quindi il confinamento degli antifascisti, il modo migliore per controllare il territorio è installare i campi di concentramento per prigionieri di guerra e i loro distaccamenti di lavoro, per avere un controllo dal punto di vista diciamo politico e di ordine pubblico, e dall'altro dal punto di vista economico. Sono tantissimi gli imprenditori, soprattutto minerari, che cercano di sfruttare la manodopera quasi gratuita dei prigionieri di guerra. Uno di questi casi è Montevecchio, per esempio, una SPA con sede a Milano, che già prima che l'Italia entrasse in guerra chiedeva alla Germania di avere prigionieri polacchi nel momento in cui la Germania ha invaso la Polonia nel 1939. Quindi ci avevano già visto lungo e già avevano delle pretese per fare in modo che le imprese che gestivano riuscissero a fare dei surplus a livello economico sulle spalle dei prigionieri di guerra. Tra l'altro bisogna ricordare che nel 1929, nella Convenzione di Ginevra ratificata anche dall'Italia, era assolutamente vietato il lavoro insalubre e sottoterra per quanto riguarda i prigionieri di guerra, una cosa che in Sardegna chiaramente fu protratta all'infinito per tutti gli anni 40. E fu anche uno dei motivi per il quale molti prigionieri di guerra si rifiutarono di lavorare, scioperarono e subirono poi le conseguenze in morte, in vessazioni, in torture, eccetera, eccetera, dal nord fino al sud.
Una storia che racconta molto anche dell'industrializzazione di certe aree come la Sardegna, che viene appunto attraverso queste modalità, cioè di fatto importare popolazione attraverso queste strutture tra il concentrazionario e il lavoro forzato, e costringendole poi a tirare avanti all'interno di un sistema in quel periodo autarchico, ma che poi segna in maniera irreversibile quello che è il territorio. Perché poi alla fine quell'imposizione, quel tipo di fascistizzazione ancora oggi ha le sue conseguenze in quella che è stata l'impoverimento generale, culturale, anche di autonomia, di sussistenza, che oggi si vede in un territorio come il Sulcis. Perché talvolta quando si parla di industrializzazione o comunque dell'arrivo di una certa modernità, si pensa sempre a quelli che sono gli investimenti investimenti da un certo momento in poi dell'industria che danno lavoro. In realtà nella maggior parte dell'Italia, e questo del Sulcis è un caso forse esemplare, arrivano attraverso quelle che sono le economie di guerra e attraverso quello che è il campo di concentramento, il lavoro, il confino anche, e rimangono poi e continuano anche dopo le guerre, trasformandosi poi in maniera civile, ma di fatto sempre all'interno di un sistema di sfruttamento che lega inesorabilmente quelli che sono questi decenni a quello che è la sua origine durante la guerra. Tant'è che giustamente poi nel seguito della tua tesi tu parli anche degli anni 70 e quindi anche di come la Sardegna poi sia stata un territorio di sperimentazione anche per le prigioni di massima sicurezza, cioè abituare la popolazione a essere in qualche modo quella che deve ospitare strutture detentive non solamente di guerra ma anche civili, come le patrie galera, e tutto in continuità in base a una guerra iniziale fatta in maniera piuttosto atroce, di fatto con degli shock veri e propri, perché per esempio tutti quei morti che raccontavi prima nella zona di Carbonia poi passano alla memoria collettiva come un vero e proprio trauma sociale che le popolazioni si vedono arrivare e che poi rimane anche come spauracchio in qualche maniera.
Sì, devo dire che nella linea che congiunge l'Unità d'Italia ai giorni nostri, le costanti sono sempre il controllo e la speculazione in vari ambiti della società, spesso sociali ed economici, ma in certi casi anche bellici. E diciamo che il problema principale, soprattutto avvenuto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è la mancata memoria, nel senso che abbiamo analizzato la questione del velo assolutorio dei campi nazisti che hanno messo, diciamo, a tacere i crimini commessi dall'Italia, abbiamo analizzato la questione del nuovo scacchiere internazionale, quindi il fatto di dover difendere la democrazia occidentale dall'avvento sovietico. L'ultimo tassello che ci manca da analizzare è quello delle comunità, nel senso che comunque sì, c'è stato uno shock nel momento in cui una serie di comunità rurali come quelle sarde, quelle del Sulcis, pensavano di riscattarsi attraverso l'avvento del fascismo che avrebbe dato nuova ricchezza e nuovo, diciamo, dignità alle popolazioni delle campagne operaie. Nel momento in cui l'Italia si trova allo stesso tempo sconfitta, vincitrice da un altro punto di vista, ma soprattutto le persone dei paesi si ritrovano senza fratelli, sorelle, padri, madri, nonni che sono morti in guerra, ma soprattutto con diciamo la canna del gas a livello economico, l'unico modo per andare avanti e dimenticare. E quindi anche le storie che io ho analizzato, diciamo dei prigionieri ma anche delle famiglie che hanno vissuto a fianco ai campi di concentramento, purtroppo peccano nel momento in cui non c'è una memoria che è stata tramandata neanche per via orale, e quindi soprattutto nelle scuole tutta la parte legata al fascismo era legata alla questione partigiana da una parte, alle scarpe di cartone dei nonni in Russia, alle gite di Mussolini in terra sarda. Abbiamo probabilmente dei gap da colmare cercando di ricalcare appunto questo rapporto coloniale che dal 1860, anzi ben prima, si sviluppa poi ben oltre l'avvento della Repubblica. E quindi la questione delle carceri speciali, della Sardegna utilizzata come base militare e portaerei della NATO al centro del Mediterraneo, per poi arrivare agli ultimi casi, diciamo l'istituzione delle sezioni speciali, i 41 bis, eccetera eccetera. Quindi una storia che si ripete, e purtroppo una Sardegna che non riesce a acquisire la memoria giusta per poi agire nel presente. E questo più o meno il filo conduttore della tesi.
Il filo conduttore infatti è che l'Italia e lo Stato italiano sia prima in fase monarchica sabauda, in fase unitaria e poi in fase repubblicana ha visto la Sardegna come una funzione di carcere, laboratorio di repressione primario all'interno dei suoi rapporti di dominazione, cosa che è giusto appunto ricordare, in qualche modo ricostruire dei fili di memoria collettiva, perché poi continuano fino ad oggi. Giustamente tu parlavi di quello che è successo negli anni 70 con le carceri speciali, ma continua tutt'oggi con le carceri di massima sicurezza. Ricordiamo quella di Bancali, in cui era detenuto Alfredo Cospito, ma ancora oggi CPR, vari istituti di vengono chiamati accoglienza, ma in realtà accoglienza dei migranti non lo sono, che di fatto concentrati in un'isola come quella fanno sì che acquistino un ulteriore grado di detentività, perché si tratta alla fine di un di varie strutture detentive all'interno di un'isola, per cui anche questo, di un'isola peraltro collegata in una maniera non semplice al resto del territorio italiano, per cui la Sardegna possiamo dire che è un modello detentivo che dura oramai perlomeno da quando è stata acquisita dai Savoia, quindi da più di due secoli in realtà. E questa cosa continua anche tutt'oggi in maniera sempre più forte con la questione appunto delle basi militari che continuano a esserci all'interno della Sardegna, cioè comunque ancora oggi militari, filo spinato e parecchi chilometri quadrati di servitù militare all'interno della regione Sardegna, per cui ancora si cerca in qualche modo di opporsi e non è semplice, però dovrebbe esserci un'iniziativa il 28 di aprile, giusto?
Sì, il 28 di aprile che sa dire della Sardegna, quindi diciamo la rimembranza per il tentativo di indipendenza per quanto riguarda diciamo la dominazione dei Savoia alla fine del 1700, proprio che è una data che comunque ci teniamo particolarmente. Ci sarà una manifestazione verso la base aerea di Decimomannu, che purtroppo da poco, tramite i finanziamenti di Leonardo e di un'altra serie di potenze militari come il Qatar, la Germania, l'Italia, eccetera eccetera, è stata rimessa di tutto punto, rimessa e rinnovata, inaugurando una scuola di volo internazionale. Diciamo che punteremo la nostra attenzione verso quella base. La partenza sarà alle ore 14 dal paese di Villasor, che è uno dei paesi limitrofi alla base militare. E niente, sì, come in tante altre occasioni, l'idea è quella di disturbare, comunque essere in tanti e tante e cercare di sabotare il più possibile le attività che quotidianamente da tantissimi anni, ormai da più di 70 anni, fanno in Sardegna i militari di qualsiasi, diciamo, potenza della NATO. Quindi ci ritroveremo il 28 aprile alle ore 14 in Piazza Matteotti a Villasor.
Importantissimo anche perché, come dicevi tu, dal momento in cui, riguardo a quella che è la struttura della guerra bellica fatta in Sardegna, quello che è stata l'invasione e la colonizzazione, forse di memoria ce n'è poca, almeno per quanto riguarda la militarizzazione che continua, è il caso di continuare perlomeno a opporsi e a fare un discorso di memoria collettiva, oltre che di pratica di lotta.